cosa porta? Porta al governo di legislatura, porta alla possibilità, alle condizioni del governo di legislatura, ma non alle elezioni di uno. Non è detto che quell'uno sia sempre capo del suo partito, anche se dal mio punto di vista è fortemente auspicabile, e noi ancora dobbiamo vedere, e io spero che mi capiti prima di morire, una maggioranza e una forza politica, un gruppo parlamentare che resta leale e compatto per il tempo di una legislatura alla sua guida politica. Questo non è mai successo, e siccome l'attuale Parlamento è tutto eletto col famigerato con la famigerata legge elettorale del 2005, quella dei cosiddetti nominati, che nominati non sono, ma comunque vediamo come ogni giorno il Presidente del Consiglio Renzi ha avuto più difficoltà dal suo partito e dal suo gruppo parlamentare che da quelli di opposizione. Quindi il problema sarà sempre per il Presidente del Consiglio quello di tenere compatta e unita la maggioranza.
Ecco, adesso però mi scusi.
Berlusconi nel 2008 portò a casa 380 seggi di maggioranza alla Camera dei Deputati, non di meno per i suoi errori politici, per la sua incapacità di tenere unita la sua maggioranza per la crisi finanziaria, certamente nel 2011 dovette dimettersi.
Certo, senta, però diciamo che ultimamente il Parlamento va avanti a forza di voti di fiducia.
Certamente, ma non facciamo questo, gli spiritosi.
Non faccio gli spiritosi.
È una legislatura che si regge per miracolo su una maggioranza estremamente risicata,
però
una maggioranza di piccola coalizione centrosinistra, centrodestra, che tra l'altro, grazie alla legge elettorale Italicum, si dovrebbe poter evitare domani. Questa è una delle ragioni di una legge con premio di maggioranza in questo contesto a tre partiti, perché si deve evitare il dovere di fare coalizioni naturali centrodestra e centrosinistra. Io vorrei sapere dagli elettori, dai cittadini che ci ascoltano, anche dal mio amico Pace, chi pensa domani che con una legge astrattamente proporzionale o comunque con una legge senza premio dovrebbe governare questo paese.
Ecco, mi scusi professore, però una cosa che è venuta fuori ovviamente durante le discussioni, le trasmissioni, anche in un precedente confronto, insomma, c'è l'idea che il governo sia un po' il motore anche dal punto di vista legislativo, che poi dopo il Parlamento faccia le sue cose, ma sostanzialmente ratifichi.
Ma lei ha detto la cosa, è il governo è il motore. Il professor Pace, che è un illustre collega, sa benissimo che nelle forme di governo parlamentare non c'è separazione di poteri fra Parlamento e governo, è proprio quello che le differenza dalla forma di governo presidenziali come quella americana. Da noi questo non c'è, c'è un continuum, c'è nel Regno Unito, c'è in Germania, c'è perfino nella Francia presidenzialista, c'è in Spagna, dappertutto è il governo il comitato direttivo della maggioranza, è in linea di massima, salve eccezioni e la libertà del singolo deputato naturalmente che resta piena. La maggioranza lealmente sostiene le proposte del governo. In tutti i nostri paesi il 95% della legislazione è di ispirazione e di proposta governativa.
Certo,
non esiste un Parlamento alternativo al governo, è l'opposizione in Parlamento che fa l'opposizione.
Ma questo di fatto, mi scusi,
sostiene il governo.
Certo,
questa
ma questo
è la norma.
Certo, ma questo di fatto non in qualche maniera sminuisce, diciamo, il potere del Parlamento?
Le ho detto che il Parlamento come tale non esiste, esiste un Parlamento di gruppi nei quali la maggioranza regge il governo, a meno che non commetta sciocchette troppo clamorose, e comunque lo corregge, perché se voi guardate anche con questi parlamenti delle ultime legislature i dati, la maggior parte dei provvedimenti governativi vengono largamente significativamente emendati in Parlamento, all'interno delle linee generali ovviamente proposte dal governo, ma vengono incisivamente, compresa la famosa revisione costituzionale che ha avuto 122 emendamenti. Se voi mettete a fronte il testo proposto dal governo nel marzo-aprile del 2014 e quello della riforma che i cittadini voteranno, vedrete quanto è stato modificato. Quindi non c'è questo Parlamento schiacciato. ma è vero che il Parlamento si fa guidare dal suo governo nelle forme di governo parlamentari, non è un'alternativa, naturalmente.
Certo, non può essere un'alternativa, ovviamente non può essere un'alternativa, evidentemente. Sentiamo il professor Pace sull'intervento del professor Fusaro.
No, vorrei soltanto due cose. Uno, che il professor Fusaro ha ammesso che questo governo ha una maggioranza risicata.
Non c'è dubbio.
Non c'è dubbio. È una maggioranza risicata nonostante nonostante la vigenza del Porcellum. E quello che volevo dire è un Parlamento delegittimato che avrebbe dovuto essere sciolto e che spero che sia sciolto prima della fine della legislatura, perché sarebbe un obbrobrio costituzionale. Per favore, Carlo, hai parlato mezz'ora.
Professore,
voglio dire una seconda cosa. Questo futuro, spero che non sarà futuro, Senato è composto da 100, sarebbe composto da 100 senatori. 100 senatori come il Senato degli Stati Uniti. Ebbene, ogni senatore degli Stati Uniti ha a sua disposizione 34 consulenti per poter funzionare. Questi senatori italiani dovrebbero fare due mestieri, il che significa che è un Senato creato per non funzionare. Aggiungo che ci sono dei termini brevi, 10-15 giorni nel procedimento legislativo, per il quale il Senato, proprio data la sua insufficienza numerica, sarà in grado di adempiere il suo mestiere. Questa è la Costituzione che vorrebbe Renzi, cioè il Senato non funziona, le regioni non significano più niente perché che il Senato rappresenta la regione è una ossa, è uno specchietto degli allodole, perché il Senato continuerà ad essere organo dello Stato centrale, perché il Senato farà le leggi e le revisioni costituzionali senza essere eletto dai cittadini. Queste sono una serie di obbrobri che, come costituzionalista non di parte, dovrebbe essere rifiutato.
Ecco, allora adesso andiamo a vedere il funzionamento del Senato. Noi abbiamo visto, diciamo, la questione più in generale, e mi sembra che siano emerse con chiarezza, diciamo, le posizioni su quanto sarà forte o no il governo rispetto al Parlamento. Diciamo che siete stati molto chiari nelle due spiegazioni che avete dato, nelle due interpretazioni che avete dato. Però l'altro tema, come dicevamo all'inizio della trasmissione, e ci pigliamo un po' di minuti per sviscerarlo, poi apriamo i telefoni e leggiamo gli sms che sono arrivati, l'altro tema è appunto il fatto che questa riforma, dice il Fronte No, non può funzionare, cioè il Senato così come viene, certo, viene varato da questa riforma, certo, non può funzionare. Professor Fusaro, lei ci può dire perché può funzionare e poi il professor Pace ci dirà perché non può funzionare?
Beh, è una petizione di principio l'una, potrebbe essere una petizione di principio l'altra. Io guarderei la cosa molto laicamente,
certo.
Francamente non vedo particolari ostacoli o difficoltà rispetto a l'esercizio da parte dei senatori che sarebbero eletti dal Consiglio regionale e sarebbero eletti fra eletti, come sappiamo. Quindi questa cosa del distacco rispetto al corpo elettorale va ridimensionata, tanto più che, e io non so se personalmente avrei optato per questa scelta, ma comunque il Parlamento ha voluto, attraverso un emendamento Finocchiaro, che ci fosse un nesso fra il voto popolare e la scelta dei senatori. Quindi sotto ogni profilo sarà un Senato eletto, sia pure con un meccanismo di secondo grado. Ma ad ogni buon conto, questi senatori e sindaci consiglieri manterranno l'incarico regionale e di sindaco. La ragione è perché si vuole che il Senato rappresenti non tanto i cittadini quanto le istituzioni territoriali, le istituzioni. Proprio per questo questi senatori restano nelle loro istituzioni protagonisti e portano nel Parlamento del Paese il loro contributo. Ma questo Senato noi dobbiamo immaginarlo completamente diverso dall'attuale, con funzioni molto diverse dalle attuali. E sarà un Senato che richiamerà solo, o dovrebbe nelle intenzioni dei riformatori, richiamare solo le leggi che hanno immediate ricadute sulle istituzioni territoriali. Quindi avrà certamente un compito legislativo molto limitato, perché sarà il compito di proporre delle modificazioni a leggi con ricadute sui territori regionali già approvate dalla Camera dei Deputati.
Mi scusi professore, però molti dicono attenzione, perché alcune leggi faranno ancora
sì, noi calcoliamo che siano non più del 3%.
Del 3%, ma queste
sì,
leggi quali che leggi saranno?
Il calcolo sulla legislatura presente, poi naturalmente può variare, immagino dal 2 al 5, una cosa del genere, sono pochissime leggi.
Ecco, ci può fare un esempio concreto di che tipo di leggi verranno esaminate da entrambe le Camere con la riforma?
Beh, sono le leggi costituzionali, tutte, a garanzia anche delle regioni e del ruolo del Senato, e una serie di tipologie, non di materie, attenzione, di questo è la ragione per cui quel famigerato articolo 70 è diventato così lungo, perché proprio ad evitare questioni il legislatore costituzionale ha individuato precise tipologie di leggi minutamente descritte. Non so, per esempio, la legge che disciplina, non le leggi europee, ma la legge che disciplina l'attuazione del diritto comunitario nel nostro ordinamento, che una si chiamava la pergola, divenne la bottiglione e poi è stata di nuovo riformata nel 2012, quella è una, se ne abbiamo approvata una di quelle ogni 10 anni, ecco, stiamo parlando di cose di questo tipo, e queste sì, rimangono giustamente bicamerali.